andare alla Zanzara porta sfiga, anche perché loro cercano questo.
Allora, aspetta, questo lo sta dicendo Red Ronnie.
L'ultima volta
io mi sono stufato.
L'ultima volta io gli ho dato fiducia e hanno fatto delle ironie sul terremoto, allora ciao.
La Zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Vedrai, Anna Maria, che prima o poi te passerà la nostalgia di me, di casa mia, della mia musica che diventava tua. Fra noi, Anna Maria.
La Cancellieri oggi.
La scarcerazione di Giulia Di Gresti non è avvenuta a seguito o per effetto di una mia professione o per una mia ingerenza, che mai vi è stata, né è stata mai semplicemente concepita, ma per un'indipendente decisione della magistratura torinese, scevra da influenze e da condizionamenti.
Noi siamo due che se so dati troppo e non ci hanno idee. Perciò che stiamo a fare la gara chi.
È opportuno sapere che di queste segnalazioni spesso mi faccio carico personalmente in un colloquio quasi quotidiano con i vertici dell'amministrazione penitenziaria, divenuto una consuetudine nella mia giornata di lavoro.
Io me ne vado per un fa' una fesseria. Te passerà la nostalgia.
Corrisponde dunque a una distorta visione dei fatti dire che la vicenda di Giulia Di Gresti abbia avuto un trattamento differenziato e privilegiato, diverso da quello che sarebbe naturalmente spettato di un qualunque altro detenuto. Le sue condizioni critiche, come in seguito appreso, erano infatti note al Dipartimento prima ancora che io ne facessi cenno ai vice capi Dipartimento, e il carcere di Vercelli aveva già autonomamente approntato tutte le misure finalizzate ad assicurare la salute e l'incolumità della detenuta.
Non mi dimetto, però...
Non esiterò a fare un passo indietro se dal confronto di oggi dovesse avvertire che è venuta meno o se è inclinata alla stima istituzionale su cui ritengo che debbano poggiarsi le basi di ogni mandato ministeriale.
Ma tu sai, Davide, che alla fine questa storia della Cancellieri mi ha fatto due palle così. Mi ha veramente annoiato.
È già chiusa, morta, finita.
Mi ha annoiato.
Rimarrà ministro.
Mi ha annoiato, questo non lo so, però mi ha annoiato questa vicenda. È talmente semplice, talmente evidente, talmente lampante, talmente chiara. Cioè, ci sono delle telefonate fatte alla famiglia di una che, di cui alcune persone erano in galera.
Oh, questo è il punto.
All'inizio, molto il 17 bene. Luglio, in cui lei dice dice sostanzialmente che è uno scandalo l'arresto, cioè non lo dice così esplicitamente.
Cioè, commenta l'inchiesta col parente di un indagato,
sì.
Dai, questa è la sostanza, dai. Basta, dai, chiudiamo tutto.
Basta, andiamo
anche, no, Barisoni, il traffico, mandiamo.
Dai, ma è inutile.
Ma chiudiamo la trasmissione, basta.
Eppure c'è un tizio del GAL, sai che è il GAL, un gruppo parlamentare, signor Ferrara, eletto col PDL, che dice abbiamo finalmente un ministro
gruppo autonomie locali
con le palle, dice abbiamo un ministro con le palle.
Il GAL.
Bene, lei ha reagito, ministro, lei ha reagito agli attacchi, a lei va il nostro sostegno, la nostra comprensione e il nostro apprezzamento, con infine un particolare complimento. Non posso alla fine del mio intervento dire che finalmente ogni tanto in Italia c'è un ministro con le palle.
Ministro con le palle.
Gli amici del GAL.
Beh, si può dire una cosa. Allora, che il PDL bolle le dimissioni della Idem, del ministro Idem. Il PDL vuole tenere la Cancellieri e tutto questo accade. grande Califano, Anna Maria.
Che se so dati troppo e non c'ha.
Il mitico scontro Busi-Gelmini ieri sera a Piazza Pulita. Sentite.
Che stiamo a fare?
Trovo strano non tanto le telefonate di per sé, ma che una procura ritenga che non c'è abuso d'ufficio e che invece in un altro caso la procura
ma
apra un procedimento
una causa,
e ci sia una condanna per...
Come ora lasciandola parlare, perché come dire, è proprio, continua a darsi la zappa sui piedi ed è così bello che non sia io, cioè che la data sola.
Perché siete anche per
una vendica con le sue stesse parole.
Guardi,
starò zitto fino alla fine perché lei è perfetta.
Maria. E poi si arriva al clou, Busi contro Gelmini.
Non ce la caviamo con la legge uguale per tutti, perché poi vediamo che non è così.
Non si può,
perché non è così.
La legge uguale per tutti, l'articolo 3 è fondamentale. Lei non può dire queste cose. È condannato in sentenza definitiva, se ne vada fuori dai coglioni al più presto possibile. E con lui tutti i suoi coricoli. Via, 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 via. Solo così l'Italia ha qualche speranza di rinascere. Non con questi, non con questi discorsi contro la Costituzione.
Aldo Busi contro la Gelmini.
No,
bene.
Ma basta con queste teleriste. Pacati, devo stare pacati, tranquilli.
800 24 00 24, questa è la Zanzara, e con noi la senatrice del Partito Democratico, ex ministro delle pari opportunità, Josefa Idem.
Ah.
Buonasera, buonasera. Bene, buonasera, un cavolo perché la telefonata
è caduta.
Benissimo, allora andiamo avanti con Busi Gelmini, ma tanto ormai, insomma, da qualche tempo siamo abituati, Ancora Busi Gelmini, sentiamo.
Dove non ha più la pensione, non
io
è contento.
Non sono un'eroina barocca del lago di Garda,
ma rispetti gli avversari politici e
no,
stia sereno.
No, no.
Guardi, non faccia lo sgarbi perché non le viene neanche bene, quindi
guardi,
stia buono.
Io
stia
faccio
buono.
Io sono Aldo Busi, io ho
stia
un pensiero.
Buono.
Lei
bene,
si specchi nei suoi pari, non guardi me, non guardi come
rispetti
si è laureata lei.
Non personalizziamo.
A Brescia mi sono laureata con 100 su 110
basta.
Lavorando,
fermi.
Quindi francamente
fermi.
È veramente fermi. Patetico.
Vedrai, Anna Maria.
Ancora, Busi contro Gelmini, stupendo.
Lei è quella dei neurini del Gran Sasso, ministro della cultura, ma vada a lavorare.
Busi,
fermi, guarda lavorare. Via,
deve
andare via, è stato condannato, via.
Allora, grazie Formini perché mi ha garantito che non ci sarebbero stati spettacoli da 4 soldi,
no,
che ce
allora,
li abbiamo
questi
avuti
sono
nella
spettacoli
no,
da
no,
4
Busi,
miliardi
Busi,
di euro, non
Busi,
di 4
Busi,
soldi.
Fermi, ma la
fermi,
smetta,
fermi, fermi.
Ma su.
No, questa è un'altra cosa. Questa,
qua,
questa
dice,
fermi, fermi.
La smetta dal Busi,
no,
ma come si permette?
Busi, un attimo,
ma chi è?
Busi,
ma da dove arriva? Ma dove l'avete pescata?
Vabbè, ci
vento da una via, capita a tutti e così sia. Buona fortuna, Anna Maria.
Però secondo me la discussione sulla Cancellieri viene chiusa da Luttuak nel suo intervento ieri sera qui alla Zanzara. Il signor Luttuak, mitico Luttuak. L'Italia è come, anzi no, la Cancellieri è come una politica africana che ha i cadaveri nel frigo e non si dimettono.
Terribile.
Questa Cancellieri, il fatto che non si dimette vuol dire che è lei è una politica africana, perché in Africa non si dimettono. Una volta che hanno il potere, anche se li trovano con resti umani nel frigorifero di casa. È la stessa cosa, capisci?
Anna Maria, io me ne vado per un far, la fesseria.
Come se avesse rubato un mobile dal suo ufficio, sempre Luttuak.
Buona fortuna, Anna Maria.
Questa commissione fra il pubblico e il privato è uguale come se questo cancelliere avrebbe rubato un mobile dal suo ufficio ministeriale e portatoselo a casa.
Ma non si capisce quello che aspetta. Che cosa aspetta? Una voto di fiducia in cui che se non è pieno poi si dimette. Non si capisce quello che aspetta quando dice, quando dice se il paese me lo chiede, come ha detto ieri, oppure se non c'è una fiducia piena. La fiducia piena a parole il signor Letta gliel'ha assicurata,
Te passerà la nostalgia, si scorda tutto andando via. Buona fortuna.
In America le dimissioni sarebbero istantanee, sempre Luttwak. Ma in America che sarebbe successo? Sarebbe stata
dimissioni istantanee.
Istantanee.
Istantanee, non solo in America, ripeto, in tutti i paesi europei.
Le zanzare di casa mia si nutrono di me, quando il giorno scivola via si svegliano per
siamo
me.
Qui 800 24 00 24, la zanzara. Marco dalla provincia di Caserta, buonasera.
Sì, pronto, buonasera.
Dica.
Io vorrei, ho telefonato per riprendere un attimino il discorso per quanto riguarda i rifiuti, che ieri sera c'è stato anche un intervento abbastanza coincitato da parte di un ascoltatore. E vorrei far presente che giustamente lei ha anche esordito in merito al discorso dei pomodori, che da non mangiare oppure stare attenti. C'è anche da precisare, però purtroppo.
Ma io non devo precisare niente, Marco. Vada al sodo, questa pubblicità della Pomile fa schifo oppure no? Non facciamo discorsi immensi, filosofici,
no,
eccetera.
Non fa schifo, però.
C'è uno sciacallaggio oppure no?
Allora, la verità di fondo è quella che fondamentalmente sui rifiuti e sul l'opportunità.
Vabbè, arrivederci. Franco da Padova, buonasera, stasera sono incazzato. Sono incazzato nero, ve lo dico subito, sono incazzato nero. Appena qualcuno comincia a derapare, andare su temi generici, no, il discorso così, lo taglio, diciamo subito così. Per cui, sta a voi, Franco, vai.
Buonasera Cruciani, buonasera.
Sì, buonasera, eccola, già comincio.
Io mi sento spesso.
Sì.
Però ultimamente siete scaduti in volgarità.
Benissimo, arrivederci. Maurizio da Salerno, buonasera. Andiamo così rapidi questa sera. Maurizio da Salerno.
Allora, tac! Cruciani, io parlo per procura del mio cane Sky, che è incazzatissimo con Parenzo.
Com'è che si chiama il suo cane, scusi? Come si chiama?
Sky.
Sky, ma lei è malato? Perché Sky l'ha chiamato il suo cane? Come la televisione? Sky.
Vabbè, cielo. No, è stato chiamato Sky come un personaggio dei cartoni animati e mia figlia l'ha chiamato così.
Ah, ok, vabbè.
Questo allora non è un crimine. Allora, diceva, incazzatissimo per la storia del ristorante con Parenzo, perché se Sky va al ristorante e trova Parenzo... Sky. Come dire, non sono fila di pezza.
Guarda che
non capisce perché Parenzo ce la debba avere tanto coi cani.
Ma non ce l'ho coi cani, perché avevo cani anch'io. Ho detto semplicemente che quando vado al ristorante vorrei mangiare senza peli di cane al mio fianco. Perché se un ristorante ha 50 coperti e 50 padroni di cani portano 50 cani, quel bel ristorante diventa un canile.
Ma su 50 coperti, Parenzo, non ci vanno 50 cani, ce ne sarà uno.
Quindi ho detto, come ci sono le sale fumatori, ci siano le sale,
piccole,
appunto. Io ho detto, come ci sono le sale per i fumatori, così ci dovrebbero essere le sale per i portatori di cani.
Scusi, ma perché dobbiamo istituzionalizzare questa
partita? Perché devo mangiare con
Sky?
Le
sale per quelli che non hanno i cani.
Ma perché lei vuole portare Sky?
Io voglio capire, perché io devo essere obbligato a mangiare con Sky, con Dudu, con Memè, con Kiki, con Cucù, con Cacà, con Cacà potrei mangiare con Cacà, ma con Cacà quell'altro,
il
non Cacà, certo,
ma
non Cacà,
perché io dovrei rinunciare al piacere di stare con
perché lei
mio
può
cane.
Andare in un... Non ho capito, scusi, perché ma perché il suo cane lo deve portare al ristorante dove ci sono io? Primo. Secondo, perché non va in una sala riservata ai cani e ai padroni dei cani come per i fumatori?
Ribalto, perché lei deve venire nel ristorante dove sto io con Sky, perché non va lei in una sala riservata a quelli che non hanno i cani?
Ma infatti ci può essere una sala per fumatori, una per cani e una per chi non ha cani.
Va bene Maurizio, grazie. Giovanni dalla provincia di Bari.
Buonasera, mi ricevi?
Come?
Mi ricevi?
Ma chi è Snowden questo?
Sì, ma qui non è in discussione ricevi o non ricevi. La sentiamo Giovanni, certo che la sentiamo. Dica.
Ah, benissimo, me lo vuole venire, se mi sente.
Ma io ti sento, ma siamo...
No, è che è terrorizzato dal fatto che dici sempre non si sente. Vabbè, allora... non si sente terrorizzato.
Allora vuoi capire a dove ti parento che si comincia dai cani e si finisce dagli ebrei, per cui non facesse tanto il razzista nei confronti.
18:50 è arrivata la prima, voglio segnarle, perché 18, allora, cioè, no,
vai, canta, Giovanni, prima, vai.
18:50.
Allora, niente, volevo sottolineare che adesso il PDL avrà 500.000 nuovi voti.
Perché?
Perché adesso, per tutti gli anni che verranno, sì, i nostri amici del PDL, i realisti, eccetera, eccetera, avranno modo di sfruttare un nuovo motivo ricorrente, cioè praticamente la telefonata di Berlusconi e la telefonata della Cangellieri. Sono uguali.
Ma guardi che alla fine hanno ragione quelli che dicono che più o meno sono le stesse telefonate. Eh? Cioè più o meno su piani diversi, su argomenti diversi, ma è la stessa cosa. Come?
Sono questioni di lana caprina le differenze tra le due telefonate. E farisaico trovare differenze, sono perfettamente uguali, e quindi Berlusconi è del tutto legittimamente innocente.
Io non ho detto che è legittimo e innocente, io non ho detto che è legittimo e innocente, ha fatto una telefonata che secondo me non doveva fare, la doveva far fare casomai a un suo sottoposto, al suo autista o a un suo ministro, non so chi. L'ha fatta.
Beh, peggio ancora.
L'ha fatta, ci può essere, come dire, un peso istituzionale nella telefonata di Berlusconi che poi si riflette nella decisione dei signori della questura, ma poi insomma questa è roba che è già stata discussa in tribunale.
Sì,
più o meno lo stesso peso lo può avere la telefonata del ministro Cancellieri presso le autorità preposte alla cura della signora Ligresti, per cui le telefonate più o meno sono le stesse, hanno lo stesso.
Di bassa politica, praticamente.
Vabbè, allora Giovanni, non ho capito la conclusione qual è.
La conclusione è che il problema è di bassa politica. Adesso.
Vabbè, abbiamo capito. Grazie. Luigi dalla provincia di Genova. Il problema è di bassa politica. Sono tre giorni che se ne parla di bassa politica. Una cosa grave.
No, ma l'ho già segnato. 18:50 prima stupidaggio.
Luigi, provincia di Genova, su.
Eccolo. L'unica cosa che vorrei chiedere io. Si parla da 15 giorni di sta cancellieri, eccetera. Ma nessuno ha mai detto, o perlomeno io non l'ho mai sentito, com'è che l'hanno intercettata, come l'hanno pubblicato le telefonate, eccetera. È una cosa che non mi risulta.
Beh, questo è un altro discorso, cioè l'intercettazione viene dall'inchiesta.
Cioè,
dall'inchiesta.
Come è stata intercettata?
Beh, c'è un'inchiesta sulla famiglia Ligresti, no? E dunque viene intercettato il telefonino, il telefono della famiglia Ligresti.
La telefonata è registrata era al carcere o alla famiglia?
Ma quale carcere?
Ma quale
di carcere?
La compagna di Ligresti non è in carcere.
La compagna di Ligresti non è in carcere.
Ah, no. Vabbè, prima c'era,
perché
no,
secondo
no,
lei compagna, lasciano no, i detenuti
vabbè,
col
Francesco da Torino. Vabbè, non sa un cazzo, dai. Francesco da Torino, via Francesco.
Pronto?
Francesco, vada.
Niente, io volevo dire una cosa molto semplice, cioè come tutti quanti ho cercato di leggere e interpretare quella famosa il testo della telefonata. E ho trovato la telefonata, una telefonata assolutamente normale, tra due persone normali, amiche da molto tempo.
Sì, ma non sono due persone normali, capito? Ma non sono due persone normali. Il punto è questo, che non sono due persone normali.
No, questo è un errore, Cruciani. Cioè,
no,
un errore,
ma non sono due persone normali. Uno è ministro della giustizia, non è ministro dell'agricoltura. È il ministro della giustizia.
Cruciani sta parlando con una persona che non è parte inquisita. Quindi è una persona.
Ma che vuol dire? È la moglie di uno che è agli arresti domiciliari,
che esprime giudizi su un procedimento in corso.
Ed è una sua amica da 40 anni.
Ma cosa vuol dire?
Ma
allora uno se è amico è autorizzato a chiamare al telefono a dire è assurdo quello che è successo, cioè gli arresti.
Sì, guardi,
sfiduciando sostanzialmente i magistrati che hanno ordinato gli arresti
con un mandato di cattura per un membro della famiglia.
In ogni caso, quello che volevo dire io non è tanto questo, quanto il testo della stessa conversazione, con quale secondo me si è un pochettino speculato. Quando la Cancellieri dice io sono a disposizione tua, di quella persona, infatti dice quando viene a Roma sono a disposizione, ma è a disposizione della persona.
Sì, ma d'accordo, ma nessuno di ho capito, ma il problema
cose contro la legge.
Però scusi un attimo Francesco, la cosa importante è quello che appare, non è la verità. La verità nei testi delle purtroppo per quello che riguarda gli uomini pubblici, la verità non è l'importante non è quello che effettivamente voleva dire in quella telefonata, è quello che appare, e quello che appare al 99% degli italiani è che la signora ministra ha voluto fare un favore, cioè ha voluto privilegiare una famiglia rispetto ad altre, cioè c'è un rapporto che c'è tra la famiglia Cancellieri e quella Ligresti che è andato a che è entrato questo rapporto in una vicenda che riguarda gli arresti, la custodia cautelare, eccetera eccetera.
zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta gratta, ma peggio è. Pure lo spray anti-zanzara mi son messo il piede, ma lei gira sempre intorno a me.
Oh, qualche settimana fa, qualche mese fa, La Russa, La Russa,
La Russa, la Ignazio La Russa,
ex ministro.
Stavo parlassi di qualche amichetta.
Ignazio Russa, ex ministro della difesa, adesso Fratelli d'Italia, disse che la cancelliera era molto vicina ai suoi ambienti. Allora, quali ambienti, però, secondo te? Alleanza Nazionale,
cioè lei sostiene, dice,
o Ligresti,
al centrodestra, sì, perché l'amicizia tra Ligresti
e La Russa è arcinota. E la famiglia Ligresti.
Ma mica dicendo niente di grave.
No, niente di grave, però.
Sei terrorizzato.
No, però La Russa.
Cosa che mi fa paura?
Ma non mi fa nulla, mi fa paura. La Russa disse: è molto vicina al nostro ambiente. Cioè, la cancellieri. Stimo molto la cancellieri perché viene dal nostro ambiente.
Ma essere amici di Ligresti non è un crimine.
No, però è curiosa la cosa.
Molto.
No? Beh. Come ti stendi nel letto, quel noioso insetto passa dall'orecchio. Oh, il nostro amico Zanda oggi è intervenuto al Senato.
Zanda, suo Zanda, già chiamato dal signor ministro Cancellieri.
Finta Cancellieri.
Tempo fa, tempo
qualche
fa.
Giorno fa, non
io
tempo
ti
fa.
Assicuro che ogni volta che al telegiornale, il programma televisivo, sento la Cancellieri,
sì,
penso sempre sia
il signor Mercù. Zanda oggi al Senato cosa ha detto? Non credo che la Cancellieri dovesse disinteressarsi. Allora, beh, ma mi pare l'aveva già detto alla finta Cancellieri, l'ha ripetuto al Senato.
Poteva far sentire l'audio della zanzara al Senato.
Sentiamo Zanda.
Il 19 agosto la ministra doveva omettere la segnalazione, ripeto, la segnalazione, non la pressione, per il fatto che Giulia Ligresti ha anoressica grave e sin dal precedente 6 agosto giudicata in pericolo di vita dal medico legale, era figlia e nipote di suoi amici, doveva disinteressarsene per questo motivo. Io non lo credo.
Ma tutto era già chiaro, tutto era già evidente quando la finta cancellieri chiama Zanda e lui dice: sei intervenuta per questioni umanitarie.
Sono intervenuta per un caso umanitario, ma non ho mai dato indicazione per la scarcerazione, questo te lo giuro. A questo proposito volevo sapere cosa ne pensi.
No, ma io insomma, io ne sono sicuro, guarda, io non ne sono sicuro, la questione non, guarda, te ne parlo con franchezza, se permetti, con molta amicizia. Io sono sicuro che tu sei intervenuta soltanto per la questione umana.
Nessuno può pensare male.
Io certamente no, ma non credo che a nessuno salti in mente o possa pensare che tu hai fatto un intervento che aveva, diciamo, obiettivi obliqui o che tu sia intervenuta al di fuori di quelli che sono i tuoi poteri o che la decisione del giudice sia stata condizionata da altri fatti che dalla realtà della condizione sanitaria di Giulia Ligresti.
Ragazzi, però qui la voglio dire una volta per tutte, e quando una persona dice di essere intervenuta in soccorso di un'altra persona, il ministro della giustizia, no? Per questioni umanitarie, significa che non si fida dei suoi uffici, cioè non si fida dell'amministrazione penitenziaria, di come vengono amministrate le carceri italiane, pensa che in carcere ci siano decine di aguzzini, che la gente crepi. Ma questa è la cosa grave, anche questa, che è un sintomo di sfiducia nei confronti di chi amministra la giustizia in Italia. Ora, io posso avere sfiducia, Parenzo può avere sfiducia, tutti noi possiamo esprimere sfiducia, e sicuramente ci sono un sacco di problemi, un sacco di gente che muore, un sacco di gente che viene trattata male, ma il ministro della giustizia non deve esprimere sfiducia, perché queste telefonate esprimono sfiducia, anche le 100 telefonate che ha fatto esprimono sfiducia. Un ministro deve riformare quei servizi, deve cambiarli, non si deve limitare a fare le telefonate. Mi arrivano le segnalazioni e telefono, ma che cambia in questo modo? Non cambia un cazzo. Titoli del TG3. Facciamo partire questi titoli del TG3 oppure dobbiamo aspettare dopo domani? Titoli del TG3. Ladies and
gentlemen. E adesso i titoli del TG3.
E ascoltate cosa deve dire.
Cancellieri, mai fatto pressioni per la Ligresti, ho fatto prevalere il sentimento, ma non sono venuta meno ai miei doveri, pronta a lasciare senza piena fiducia. Zanda continui a lavorare sull'emergenza dei detenuti, Schifani si impegni contro la carcerazione preventiva, le opposizioni dia l'esempio e si dimetta. Berlusconi, il Colle è ancora in tempo per concedermi la grazia, la decadenza al Senato in calendario il 27 novembre, protestano i 5 Stelle, si voti subito. Il congresso del PD è sempre polemica sui circoli conquistati di Renzi e Cuperlo, la questione delle tessere all'esame dei garanti del partito. L'Unione Europea avverte debito e disoccupazione record, attenti a modificare la manovra, governo strada intrapresa giusta ma lunga, Saccomanni difficile cancellare la seconda rata IMU, trasferta in un campo di lavoro in Siberia per Nadia, leader delle Pussy Riot, deve scontare ancora 2 anni di carcere, nei giorni scorsi aveva criticato le condizioni delle prigioni russe, Giudecca canale a traffico limitato dopo le tante proteste dei veneziani e gli allarmi in sicurezza, Palazzo Chigi decide per lo stop alle grandi navi da crociera in laguna.
Buonasera.
Dica.
Io vorrei parlare di puttane.
Ma chi è? Perché che si produce? Ah, è quello là. Sì, sì, sentiamo, sentiamo com'è.
Buonasera.
Dica.
Io vorrei parlare di puttane.
Ma è uno che ha telefonato l'altro giorno, capito?
Ma chi è?
Ma mi rimettete fuori quella cosa magnifica di Dell'Utri pizzicato dall'inviato di virus che dice io l'alcol mi fa ragionare. L'alcol senza alcol. Adesso lo recuperi, no? Adesso lo recupero. Questo ormai che poi si arriva al paradosso che un detenuto 24enne dializzato in cella chiede aiuto alla cancellieri, che è una follia, perché se uno dializzato è in cella, un 24enne ha la dialisi, sta in cella, non ci deve stare, ma non deve chiamare il ministro.
Però crea un precedente interessante,
adesso tutti chiameranno la cancellieri.
Esatto. Io infatti vorrei adesso dare il numero di telefono del Ministero della
Giustizia.
No, abbiamo
già dato ieri. Abbiamo già dato ieri, ma la cancellieri ce l'ha detto.
No, ma bisogna dare tutti i numeri.
No.
Del centralino, del DAP anche.
Tutto, daremo domani, daremo tutti, più tardi daremo tutti i numeri. Il centralino del DAP, il centralino del Ministero.
Via Arenula, a Roma.
Forse anche qualche cellulare daremo, perché a questo punto bisogna dare anche qualche cellulare, per forza, no?
Credo di sì. Mettere Snowden.
Ti pare possibile che il Vaticano ponga 39 domande ai fedeli su gay, contraccezione e coppie di fatto? Poi bisogna vedere a chi viene dato questo questionario. A chi viene dato questo? Nelle parrocchie? Beh, a
referendum,
tutti?
Interessante.
Online? Come funziona?
Beh, è bello questo modo consultare
il Vaticano,
la base. Di consultare la base, sì.
Il Vaticano. Ma quale base poi?
La base è la base dei fedeli, no?
Ma quale base dei fedeli? Immensa.
Ah, perché ci non è un partito.
Ma dai, su.
No, è le consultazioni.
Ma è tipo il PD, ma non può
primarie.
Fare. Ma non può fare tipo il PD.
Bellissimo.
Il Vaticano.
Però lo fanno.
Il Vaticano.
A differenza di Alfano, le fanno le primarie in Vaticano. No, a differenza di Alfano che si candida, poi quell'altro Fitto, l'ex ministro Fitto dice no, decide Berlusconi, invece in Vaticano sono più aperti, sono più open mind, dicono no, adesso consultiamo la base, vi piacciono i gay, dobbiamo cambiare la dottrina.
Ma quale base, chi?
La base dei fedeli, il popolo, i milioni di cattolici del mondo.
Dell'Utri e l'alcol.
Io mi sto prendendo un bel Negroni. Ah, che mi sta dando euforia, capito? Perché Negroni è alcolico. E lei lo sa che l'alcol è importantissimo. C'è un proverbio galiziano che dice la realtà è una allucinazione provocata dall'assenza di alcol. Quindi se non mi fa bene io non vedo la realtà.
Siamo qui, Michele, provincia di Lucca.
Eccomi.
Vada.
Voglio parlare della pazza. La pazza è la ministra che è incredibile.
No, di chi vuole parlare? Non ho capito.
Della cancellieri.
No, ha detto un'altra cosa prima lei.
La pasta.
La pazza.
La pazza. Che ha detto?
Pazza.
La pazza. Perché è pazza addirittura la cancellieri? Tutto è tranne che pazza, mi sembra, la cancellieri. Molto lucida.
Ha ragione, forse ha ragione. È lucida, molto lucida.
Allora?
Ha ragione. Difende la sua poltrona. No, la questione è questa. Lei difende perché ha fatto una telefonata ad un'amica. Ma è una ministra lei. E lei chiama una persona che è la moglie di un carcere.
Sì.
che ha distratto centinaia di milioni di euro.
Secondo le accuse,
fregando un po' tutti.
Sì, stanno patteggiando, comunque sì, insomma, si può dire, hanno truffato un po' di persone, è vero?
Dunque... Esatto, ma dicendo che è assurdo...
È assurdo quello che è successo, noi possiamo immaginare che è assurdo il fatto che abbiano arrestato tutta la famiglia, in sostanza. Questo si riferisce probabilmente al ministro Cancellieri, comunque.
Certo, ma delegittima i magistrati, ma lei è il ministro della giustizia. È vero o no?
Senta, lei per fare questa riflessione quanto ci ha pensato, diciamo,
cioè, siccome no? lo stiamo dicendo da 6 giorni,
sono le 19:28 di martedì 5 novembre e lei ha preso la linea faticosamente alla 800 24 00 24.
È vero, faticosamente,
esattamente.
Caro allora, Michele, lei ha poi detto,
perché non ha riflettuto qualche minuto in più prima di dire questa cosa che, voglio dire, neanche il Parenzo più spompato degli ultimi anni avrebbe partorito? Comunque ecco, comunque
dica, allora, dica perché ha partorito questa cosa così banale, cioè una cosa semplice, perché non banale,
ma
già ripetuta più volte dai due cialtroni qui.
Brunetta è entrata dentro di me perché...
Ecco perché mi è venuta dalla dichiarazione banale anche quella del PD, che l'ha detto ora, era una telefonata inopportuna.
Ma perché fa ste pause?
Allora, voglio dire, cosa vuol dire? Prende posizione o non prende posizione? Un ministro inopportuno, lo facciamo dimettere?
È vero che il PD, insomma, è molto ambiguo su questo, perché i renziani e non solo i renziani, metti Civati, dicono che si deve dimettere. E Letta, che è sempre del PD, fino a prova contraria, che è presidente del Consiglio, invece la difende, altri del PD la difendono, tipo Zanda, che abbiamo sentito, che già l'aveva difesa.
Fanno un po' tiki-taka, che non è la trasmissione del signor Pardo.
Ottima trasmissione, peraltro.
Ma è tiki-taka.
Ormai è tutto degradato.
Buonasera.
Dica.
Io vorrei parlare di puttane.
Albertini, vieni giù, che sei frocio pure tu.
Quando la zanzarita tormenta la mia noce, passa in blanco, mañana yo soy stanco.
Stiamo cercando di chiamare la cancellieria dopo l'intervento al Senato della Camera.
Ma figurati se risponde oggi, dai.
Sì, sì, risponderà.
È possibile.
Pronto?
Come?
Ministro!
Cruciani, di cuore, dopo una giornata così massacrante.
Lo so, ministro.
La resta sempre lì sul pezzo.
Però lei mi ha detto...
Non ho parole.
No, d'accordo, però ministro, lei mi aveva detto, siccome abbiamo un rapporto privilegiato, non è un rapporto di amicizia, per carità, come quello che lei ha con la famiglia Ligresti.
Vabbè, adesso lo facciamo delle battute.
Lo so, ha ragione,
caso,
proprio.
Dopo una giornata così pesante, sì, con tutte queste cose così vergognose, sono venute così orribili.
Lo so,
Guardi, veramente sono delle giustizie insopportabili.
Lo so, però ministro, scusi un attimo, cerchiamo di chiarire una volta per tutte.
Ma mi sembra che abbia chiarito.
Lo so, per lei alla fine, insomma, le dimissioni ci saranno o no? Che vuol dire?
Sì, cioè, questo.
Che vuol dire?
Guardi,
attendo la piena fiducia.
Guardi, io sarò cristallina come sono sempre stata. Il termine giusto è cristallina.
Sì, cristallina.
Ecco, sì. Cristallina.
Però intanto ha telefonato. Parenzo.
Allora?
Ecco, Parenzo, vede che non devo fare dell'umorismo sticcio, mi sembra il caso. Dunque, io non esiterò a fare un passo indietro qualora venga meno o sia incrinata la fiducia istituzionale.
Ma questo l'ha già detto.
No, ma questo è chiaro. Quindi,
ma che vuol dire questa cosa qua?
Vuol dire semplicemente che se dovessero esserci ancora malumori, sì, vergognosi, peraltro, insomma, come sono venuti a galla.
I renziani, dice lei, i renziani.
La solita stampa grillini.
Ma che grillini? I renziani sono del PD, ma che c'entra grillo?
Vabbè, ministro, stasera che fa per cena?
Ma che, come per cena?
Le andrebbero dei tonnarelli cacio e pepe, qualcosa di più.
Ma no, io che c'entro, mica vengo a casa sua a cena.
Poi la sera, la pasta.
Comunque, mi risulta quest'oggi, ma lei da dove trasmette?
Da Roma.
Venga, insomma.
No, vabbè, ministro.
Sicuramente, perché tanto una giornata è già finita male, quindi figuriamoci, andiamo di male in peggio, dalla padella alla brace.
Tonnarelli, cacio e pepe. Ma il suo umore è veramente così giù, ministro?
Guardi, sono veramente esterrefatta. perché sono successo, al di là di quello che è successo quest'oggi in serata, poi tutte le cose.
Allora, per cos'altro, scusi?
C'è una cosa che è successa, una cosa vergognosa.
Ma che è successo?
Oltre a questo? Guardi, ai confini del mondo.
Ma che è successo? Ancora, un'altra cosa?
Ma molto peggio di quanto non stia accadendo.
Ma chi è? Civati che ha chiesto le sue dimissioni? Signor Casson?
Ma che Casson? Ma che Casson? Lasci perdere. Io sto parlando di questo disgraziato dell'arbitro Banti di Livorno.
No, l'arbitro di Livorno, no, dai, su,
ma
ministro.
Chi te vuole, ma chi te conosce? Ci ha legato, dico, non uno, ma due rigori.
Ma la Roma,
ti pare che una giornata così questa parla della Roma?
Ma si rende conto? C'era rigore su Pjanic e c'era pure una spinta evidentissima di Bellomo su Maicon.
Addirittura?
Due rigori, ragazzi.
Ma anche tu ne vai dietro.
Ma scusi, ma in questo momento così pesante...
Questa pensa la Roma, il ministro.
Pensa la Roma, ministro, su.
Certo, ci stanno cose più importanti. È Coccobello.
Coccobello, gioia mia. Ma che
di cruciare questa... Quanto mattizza quell'uomo.
Ma chi?
Ma quanto mattizza quell'uomo?
Chi?
De Rossi.
Ancora con De Rossi.
Ma... con la sua barba incolta che sta di pelo incarnato.
Ma ministro della giustizia. Ma
chi se ne frega? Voglio dire, questo non c'entra. È tutto un altro discorso. È peggio perché negati due rigori. Cioè, insomma, abbiamo perso questa striscia di 10 vittorie consecutive. Posso dire una cosa?
Cosa, ministro, dica.
Ma lo sa che neppure Garcia mi dispiace.
Ma lei è sposata da un sacco di anni con suo marito, che tra l'altro ho letto che sa anche cucinare come lei, è bravo anche a cucinare.
Sicuramente.
Ma pure Garcia le piace, dopo De Rossi.
Guardi, c'è una mascella strepitosa.
Ma perché tu gli vai dietro? Perché gli vai dietro, scusa?
Una mandibola erotica. Se mi capita davanti e stacco pure i premolari, gli incisivi, e sgarro la camicia, la giacca, faccio tutto.
Vabbè, ministro, vedo che lei però...
Mamma mia,
vedo che lei, lei però... L'idea...
Questo nome è da primato, pure Balzaretti, non è male.
Arrivederci, ministro, continui a parlare di Balzaretti. Arrivederci, grazie.
Ma viene a pigliare questi tonnarelli o no?
No, stasera non posso. Grazie, ministro, grazie. Forza Roma, com'è la storia?
Roma, correre sta città, almeno si canta, almeno ci passano i pensieri.
Ma come almeno? Ma è un caso di...
almeno passano i pensieri.
Ma passano i pensieri, ma c'è un caso...
È un ministro della giustizia,
ministro
che canta
giustizia,
Forza Roma,
Roma, correre sta città, che meraviglia.
Che meraviglia, grazie.
Cavolo.
Beh, oh, ma uno non può essere tifoso della Roma come il ministro.
Una giornata come questa.
Ma il ministro è tifoso della Roma e si rilassa.
E come c'ha il mento De Rossi, gli attizza. Ma di che parla?
Ma quello è Garcia, l'allenatore.
Garcia,
vabbè. Salvatore da Bari, buonasera.
Ma Salvatore... quanto sei fesso, Guaglio?
Quanto sei fesso? Quanto sei fesso, Guaglio?
Con chi ce l'ha?
Sì, ecco, lo so, con me.
Ma dico io, ma secondo te, io c'ho un amico che è un ministro e non lo metti in mezzo. Ma dove cazzo sei nato tu, Guaglio?
No, ma non ho capito, scusa. Parla italiano innanzitutto, per carità, io apprezzo molto il dialetto pugliese, però uno deve capire anche.
Ma secondo te, io ho un amico ministro e non gli chiedi il favore.
Beh, sì, uno glielo può chiedere, l'altro però il ministro potrebbe dire, guardi, io faccio il ministro, non mi posso...
Ma in Italia, all'ospedale, alla chiesa, alla scuola, dovunque cazzo vuoi andare,
ha ragione,
se non sei un amico,
bello, bella Italia proprio.
No, ma ha ragione Salvatore, lo dica chiaramente questo, vorrei che lei ripetesse questo concetto in maniera chiara. Che cosa succede?
No, Parezzo, stai zitto e parla quando piso la gallina.
Bella
Italia,
stai
zitto.
Bello.
Parezzo, se non
bella
avevi
Italia,
che le cavi il culo, allora è quando ci andavi tu, voglio. Ma
bella
ti rendi conto?
Bella Italia.
Lascialo parlare,
lascia
parlare,
niente, mi stai insultando,
lascia
lo
parlare
paese,
Salvatore,
lo manda quel paese.
Se
Salvatore,
non avevi amici anche tu, a me
non avevo nessun amico, ma non ti permettere, non avevo nessun amico, se lo ripete gli arriva una querela per diffamazione di quelle
questa querela pure.
Vabbè,
tu
certo.
Ma
devi venderti il camion dopo. Devi venderti il camion.
Allora Salvatore, ripetimi un attimo, in Italia come funziona? Come funziona in Italia?
Ti ripeto,
sì, dimmi.
Tu vuoi qualcosa all'ospedale? Devi conoscere il primario. Ho un amico che conosce un primario. Ho un amico del dottore che conosce il primario. Lo vuoi capire o non lo vuoi capire?
Ho capito, io
poi
le battute di che cosa lo
mi posso
sembra?
Ribellare a questa cosa, caro Salvatore, oppure devo
ma
essere
sei solo,
prono?
Sei solo,
prono.
Non ci fai niente. tu sei buono solo ad attaccare il telefono in faccia alla gente, solo quello sei fare.
Vabbè, ho capito, ma io
non mi piace quel voto.
Ma ti ho attaccato il telefono in faccia a te oppure no? Ti ho attaccato
sì,
il telefono in faccia?
L'hai fatto però, falli parlare.
Ma io a chi voglio attacco il telefono in faccia, a chi mi piace
ma non
no.
è così.
O a chi mi perché anche chi mi attacca.
A te.
Ma che paghi, che paghi?
Parlare.
Beh, certo, diciamo gli ascoltatori sono, come dire, la nostra beh. Il nostro tesoro,
che bella
il
capito,
nostro
allora.
Tesoro.
Che bella allora, Italia. Devi dare anche lo spazio per parlare gli ascoltatori.
Che bella tutti Italia,
guarda. Oggi sono incazzato e riattacco i telefoni.
Che bella Italia. Che bella Italia che rappresenta questo qui. Bello, l'amico di qua.
L'amico
da là, devo andare qua, da là in corsia all'ospedale, al medico, c'ho l'amico qua, c'ho
e
l'amico là.
E però quando lo risolvi?
Ma
quando
dai,
vuoi.
Bello, che l'Italia di qua, l'amico di là, è tutto così.
Ma, no, questa è la realtà, pare, questa è la realtà.
Bravo.
Se
bravo.
Non vuoi un letto d'ospedale, devi conoscere almeno un cazzo di infermiere.
Beh,
hai
ragione,
capito,
Salvatore, funziona
capito.
Così. L'hai capito o non l'hai capito?
Ma che
l'hai capito o non l'hai capito?
Ma funziona così perché c'è gente che continua a far funzionare così, per quello
è sbagliatissimo. Ma purtroppo l'Italia è nata così.
Anche
e
tu,
muore,
anche
così,
tu ti fai raccomandare, ma anche tu ti fai raccomandare.
Ma mai e poi mai.
Anche tu ti fai raccomandare, no, tu Salvatore.
Ma
Salvatore.
Ma lui
sì, sì,
lui
se
vorrebbe.
Se ho bisogno, mi faccio raccomandare, se no non ne viene a capo.
E che c'entra, Parenzo con, che c'entra Parenzo con questo, Salvatore? Io voglio Salvatore tutte le sere, innanzitutto. Ospite fisso tutte le sere.
Sì, tutte le sere. 3 euro al telefono, stato. L'orecchio è fatto di gomma, è fatto.
Scusi, Salvatore, se però io sapevo che lei era, era fenomenale, l'avrei
anche
messo...
chi se ne frega. Cioè,
ma perché
tre
chi
ore
se ne frega?
Chi se ne frega è stato 3
ma attaccalo, sei coraggio.
Ma cosa attacchi? Uno che ti dice che tutto funziona così.
Che hai leccato il culo per andare alla Rai, dice.
Beh, questa è la cosa vergognosa. Questa è una cosa molto brutta e vergognosa che ha detto, ad esempio. Perché non può. È una puttanata.
Salvatore?
Sento!
Dimmi.
Io non sento.
Ma non senti? Che cazzo ci posso fare io, Salvatore? Se non senti.
No, è Parenzo che non sento.
Parenzo, parla.
Sembra Rino Banfi, sembra.
Dice che è vergognoso quello che hai detto.
Perché sì, è vergognoso? Le raccomandazioni non ce l'ha nessuno qua.
Perché devi dimostrare quello che hai detto? Non è che telefoni e dici una stupidaggine perché ti passa per l'anticamera del cervello, altrimenti ti arriva una querela.
Ma che querela? Questo non c'ha un euro. Che fai di mestiere, Salvatore?
Camionista.
Però deve pensare.
Camionisti sono tutti amici nostri, non rompere le
però
palle.
Però deve se uno dice una stupidaggine che mi infanga, deve pagare per quel che dice. Ma questo è ovvio. Perché se a te
ti vuole portare in tribunale.
Se a te ti dicessero, ma
Salvatore,
no,
ti vuole portare in tribunale.
Mi chiede scusa.
Ma andiamo in tribunale. Devi conoscere l'usciere, devi conoscere il giudice, devi conoscere tanta gente. Se non la causa, la facciamo fra 20 anni. Capito?
Salvatore, vogliamo chiedere a Salvatore il suo parere da politologo sul caso Cancellieri? Beh, l'ha già detto in realtà, su quella Cancellieri.
Senti, pare, Cruciani, ma
dimmi.
Se tu avevi onesto devi essere,
sì,
un amico
onesto,
ministro,
sì.
Io cercavi il favore o no?
Un amico ministro?
Devi
no, sono sincero, Salvatore, io sono fatto in maniera strana, non chiamo mai nessuno e non voglio che gli altri mi rompano le balle, per cui non chiamo
posso
mai nessuno.
Posso avere i miei dubbi?
Ma se ce l'hai, ma certo, tu puoi avere tutti i dubbi che vuoi, non c'è dubbio.
Io sono sicuro che se avevi un amico ministro e avevi un problema, un piccolo favore lo cercavi.
No,
dai.
No, ti sbagli. Ti sbagli alla grandissima, io... però sei come dire, legittimato a pensarla in questo modo. Grazie, ciao.
Ciao, vi saluto, ciao.
Grande Salvatore da Bari. Abbiamo con noi il presidente della Regione Sicilia, Rosario Crocetta. Ben ritornato, buonasera.
Buonasera.
Come sta?
Bene.
Beh, spero che stia bene perché sempre, come dire, mi sento sempre molto meglio quando la sento. Non so perché c'ha questa voce.
Grazie, questo mi fa veramente piacere.
Perché ha questa voce
almeno
così.
Almeno la politica riesce a risolvere un problema, a dare la felicità alla gente.
Beh, non la politica,
cosa
lei.
Che non ci riesce molto in questi tempi.
No, però Crocetta, sai che cos'è? Che lei ha una voce avvolgente. Cioè, comunque il carisma del signor Crocetta non è da mettere in discussione, perché adesso sarà isolato nel
è un
suo
po'
partito,
isolato
nel suo partito. È rimasto presidente alla faccia di chi lo voleva far cadere. Però non è, cioè, non, ha sempre quel carisma, se no, non è che la gente elegge le persone e vota le persone in base così alla
no, a me dispiace perché è un po' isolato, fa una battaglia dall'isola
senta, Crocetta, fosse per lei la cancelliere si dovrebbe dimettere oppure lei capisce il gesto umanitario?
Ma si dovrebbe dimettere perché ha ricevuto una telefonata.
Beh,
non lo so.
No, a parte dire, che l'ha fatta
allora,
la telefonata.
Lei riceve una telefonata di qualcuno che le dice guarda che c'è mia figlia che sta morendo in carcere perché è anoressica,
lei cosa gli dia, chiunque può, sia lei, qualunque ruolo esercizio, guardi, la faccia accettare. Voglio dire, non ho capito, cioè non è che il fatto che qualcuno si chiami Di Gresti e ha un diritto alla vita minore di qualsiasi altro cittadino. Voglio
però
dire...
scusi Presidente, io posso obiettare in maniera molto molto chiara, però se...
ma l'intervento l'ha fatto la cancelliera o l'ha fatto la famiglia Di Gresti? È no. Normale che la famiglia Di Gresti si rivolge a chiunque, a chi conosce, conosceva la cancelliera, gli ha telefonato, quella ha risposto come si risponde umanamente, poi non c'è nessun seguito concreto a quella cosa, ha dato un conforto umano a una persona e stop. Ora se quella persona si chiama Di Gresti o si chiama come si vuole chiamare, lì è una questione di una detenuta che sta morendo perché è anoressica. Se fosse stato, per esempio, gli avesse chiamato la famiglia di una terrorista,
sì,
non sarebbe stata la stessa cosa, solo che magari sarebbe applaudito, perché quello era un intervento umanitario, come se uno perché
no, però scusi, presidente,
tra me questi luoghi comuni della politica italiana mi interessano sempre di meno. La cancellieri non ha fatto assolutamente nulla tranne ricevere una telefonata, sì, e dare un conforto a una persona.
Però scusi, a parte che non è così, perché è vero che ha ricevuto una telefonata, ma la telefonata all'inizio l'ha anche fatta, l'ha fatta la famiglia per dare solidarietà, un po' eccessiva secondo me con delle parole
Ma se si conoscono.
Cucù, scusate se vi ho disturbati.
Eccoci qui, 800 24 00 24, con Rosario Crocetta, presidente della Regione Sicilia.
Guardi, io della cancelliera ne posso che parlare bene.
Perché?
L'ho
perché?
Conosciuta che ero sindaco di Genova e lei era prefetto di Catania.
Sì.
Io allora mi volevano ammazzare tutti e tutti se ne fregavano, a me mi voleva ammazzare e tutti se ne fregavano. La cancellieri si è presa la sua macchinuccia, è venuta a trovarmi a Gela, è venuta a starmi vicino, ha passato una giornata con me umana. Questa è la cancellieri. Una cancelliere che mette sempre in campo le ragioni.
Ma questo è bello.
I sentimenti,
questo è bello, ma non c'è, questo è bellissimo.
Una persona,
va bene,
per essere un essere umano che debba pagare un prezzo così alto alla politica, la politica se ne assuma le responsabilità, ma non credo che ci troviamo di fronte a un cattivo ministro di grazia e giustizia. Ci troviamo di fronte a una gran persona per bene e sarebbe, no? Credo che non sia giusto speculare una vicenda che è tutta umana.
Però scusi,
metterla in gioco.
Presidente, non è che dimettersi sia sempre
diventati improvvisamente così forcaioli poi della zanzara che in genere.
Ma no, ma non siamo forcaioli, non è che dimettersi sia buttare la gente in galera. Cioè qui c'è un'assurdità che in Italia le dimissioni sono considerate qualcosa di impensabile. Ogni tanto qualcuno se
ma
fa qualcosa.
Le dimissioni sono quando ci sono delle responsabilità negli atti che si fanno nel proprio ufficio.
Ha chiamato la famiglia, ha chiamato la famiglia
una telefonata di solidarietà a una povera detenuta che è in carcere, cioè abbia c'è qualcosa.
Ho capito,
io
dopo 15
lato,
giorni
però, Crocetta, ma le sembra normale, scusi Crocetta,
leggi,
ma
dall'altro umanamente capire che le condizioni dei carcerati sono uno schifo in Italia è una cosa che
e questo va bene,
però,
ma se la chiamassero a lei la famiglia,
a me capita di fare delle denunce, però poi io non voglio che il detenuto venga a essere trattato in modo disumano. Cosa c'entra?
No, però
cosa
scusi, presidente,
il senso minimo dell'umanità.
Presidente, scusi un attimo, se però
sono categorie purtroppo che nella speculazione politica di questo paese, che è infinita, che è eterna,
d'accordo,
e che non ci porterà mai da
abbiamo capito
parte,
che lei abbiamo capito che lei apprezza
lo stato di diritto fino a quando
d'accordo
non riusciamo a
vabbè
distinguere il fatto di una della questione privata di una telefonata,
presidente,
che resa pubblica, che era ministro,
ma allora anche Berlusconi, allora
anche pubblica, poi
allora anche Berlusconi,
le intercettazioni per esempio dovrebbero essere pubbliche. In questa vicenda noi ci dovremmo chiedere ben altro rispetto a un comportamento anomalo della cancellieri che non c'è stato.
Cioè cosa ci dovremmo chiedere, presidente, scusi?
Ci dovremmo chiedere perché un'intercettazione finisce con un ministro, finisce pubblicata in un giornale, perché tutto questo. Ci dovremmo chiedere quale reato ha commesso la cancellieri che non l'ha commesso, quale interferenza ha avuto nella pratica della giustizia.
Però scusi, allora anche
questa qui era la povera disgraziata anoressica che stava in casa.
Presidente, però allora anche la telefonata di Berlusconi in questura non doveva finire in un processo penale.
Chiaro, anche... dico che la cancelliere ha fatto prevalere i suoi sentimenti di emozioni, eccetera, rispetto a un discorso che non ha sovrastato il suo ruolo di ministro della giustizia.
Abbiamo capito, presidente, un attimo solo, mi ascolta un attimo, presidente.
Non ha fatto alcuna interferenza sulla giustizia.
Vale, d'accordo, presidente, mi ascolta un attimo. Allora anche la telefonata di Berlusconi, se certo. vogliamo, è una telefonata.
La telefonata di Berlusconi era un'interferenza invece netta, perché diceva a un buon ufficiale di lasciarla quando non poteva essere rilasciata, una minore che doveva essere consegnata ai servizi sociali e non ad altri. Quindi lei sta mettendo insieme ciò che è reato rispetto a ciò che non
ma
è reato.
Ma le sembra normale poi, però che il ministro commenti...
Fede, io non ho magari ragione di dubitarlo, può anche darsi. Questo risponderà...
Ma scusi, ma il ministro della giustizia... Però Crocetta, scusi...
Però voglio dire
Crocetta,
che i fatti siano diversi, mi pare che sia, perché mentre lì si è individuato un ragionamento sì. processuale e c'è stato un rapporto un ispettore di polizia che ha parlato di questo, cosa che non c'è nella cancelliera. Noi dobbiamo riferirci ai fatti, può darsi che le intenzioni fossero identiche, però i fatti non ci danno nessun reato.
Scusi, se a lei chiamasse una famiglia in cui i tre quarti sono in galera, perché...
Mi dispiace che siano in galera, che sua figlia stia morendo, perché non dovrei farlo. Scusi, se una
lei ha espresso solidarietà nei confronti di una famiglia dicendo è assurdo, solidarietà nei confronti di una famiglia.
Ma non è assurdo che una anoressica rimanga in casa.
Ma non è quello l'anoressica.
Dai reati
ma
che
questo
ha
certo.
Ma ci sono
che la condizione carceraria è in.
Ma ci sono, scusi, è una sfiducia nei confronti dei servizi carcerari, dei servizi penitenziari. È come se la cancelliere dicesse quelli là, se io non faccio qualcosa sono degli aguzzini, lasciano morire la gente in galera. Ci sono dei servizi preposti per evitare che le persone muoiano.
Perde ancora tempo in un paese che dovrebbe affrontare ben altri problemi rispetto a queste cazzate.
Va bene, come rispetto a queste cazzate? Ah, sono cazzate queste qua. Sono cazzate.
Certo, una telefonata in cui uno dice che c'ha una ragazza anoressica deve gli fa pena, cos'è? Non è una cazzata.
Danzano come zanzare.
Tazza di merda.
Queste ombre sulla strada.
Ma ti piscio in testa!
Signor Sgarbi, però. Allora, devo dire un atto contro il governo. Si è scagliato fortemente contro il governo perché dice che boicotta le sigarette elettroniche solo per fare casse e ha detto che non sono nocive. Ha perfettamente ragione, ha aumentato le tasse sulle sigarette elettroniche, questo è uno scandalo. Ma lo sai
allora,
che
le tasse devi dirla tutta su tutte, anche sulle sigarette quelle
sì,
normali.
Ma comunque ha praticamente tagliato un po' di mercato delle sigarette elettroniche, molto negativo.
Vabbè,
tu lo sai che il presidente della Regione Sicilia Crocetta è un grandissimo fumatore.
Sì, fuma 2-3 pacchetti al
Quante
giorno.
Quante sigarette fuma, governatore?
Guardi, in sostanza poche, perché le butto a metà e non le respiro, però credo che 3 pacchetti me li faccio.
C'è 3 pacchetti.
C'è la notizia pure che aumentano le sigarette elettroniche della serie, alla fine dice beh, non manco l'alternativa puoi costruire.
Ma certo.
Non è stata una bella decisione questa, eh?
Assolutamente.
Vuole incoraggiare il fatto di smettere da fumo.
Questo sono d'accordo con lei. Scusi, ma perché lei non comincia e non prova le sigarette elettroniche invece di 3 pacchetti
ma
al giorno?
Ma le ho provate, l'unico problema è che si scaricavano queste batterie continuamente, per cui dico beh, già bisogna avere questa vita sventurata di caricare sempre l'iPhone che si
poi pure le sigarette elettroniche dice
pure le sigarette elettroniche, ma basta, dico
comunque no. tre pacchetti è meglio farsi una canna, presidente, cioè una
il problema è meglio vede il guido, devo rientrare nel ruolo istituzionale.
Perché il ruolo istituzionale? No, che ruolo istituzionale? Sarà fatto ogni tanto
legale, ciò che è illegale.
Ma non è illegale fumarci una canna, eh?
No, è illegale.
No, non è illegale.
No, illegale, ma purtroppo viene c'è una legge che allora.
Ma no, ma se lei si fuma una canna, guardi che non
mica
è illegale, è il possesso.
Senta,
per spazio.
Io non ho bisogno di fumarmi una canna per il semplice motivo che non capisco perché me la dovrei fumare. Ecco.
No, ma se l'è fatta quando era giovane, sì.
Ma quando ero ragazzino,
per forza.
Voglio dire, quando eri ragazzino, ma alla mia età mi faccio pure le canne.
No, per carità, dice pure le canne dopo tutto quello che dopo...
già vi volete la qualsiasi, pure questa, no assolutamente non bevo, l'unica
non
cosa
beve.
Che fumo sono le Marlboro,
Le Marlboro, tre pacchetti.
Jim Morrison mi dovrebbe fare una segnalazione speciale, ti voglio dire.
Ah, ci cioè dovrebbe però... diventare testimonial della Philip Morris, dice lei.
Della Philip Morris, certo.
Si faccia, perché... si faccia, no, non si può fare.
È politico, non
le
può.
Le sigarette non si può fare. Vabbè, senta, senta, presidente, ma lei alle primarie chi vota, alle primarie del Partito Democratico?
Ebbene, non ho ancora deciso.
Ma ci va a votare?
Certo che ci vado a votare, voterò, però guardi, io già ho i miei, come si dice, i miei problemi, per usare un eufemismo.
Ma lei è renziano?
Se mi metto pure nella discussione interna del Partito Democratico del Congresso.
E vabbè, ma mica è un dramma, non è mica la scelta del boia.
No,
eh.
Il problema è che metterei in tribillazione il governo.
Ma che finesse, no.
Addirittura.
Non si sopravvaluti.
No, vede quello che sta succedendo con questi congressi.
Ma che casino, po'. ha visto che, ma sarebbero, alcuni sarebbero da cancellare pure in Sicilia.
Sì, pure.
Io sinceramente penso che sia stata una cattiva idea allargare il tesseramento all'ultimo momento. Bisogna fissarla alla data in cui il congresso veniva convocato e basta, perché è normale che se si crea un meccanismo del genere chiunque cerca di approfittarne.
Però io alla fine penso che lei voterà per Renzi.
Ma questo non lo dia troppo certo, guardi. Non lo dico troppo certo.
Cuperlo? No. Signor Cuperlo Civati.
Ma non lo so, voglio dire.
O Pittella.
Pittella.
Su questo,
ma no, ma come non esprimermi? Ma non è mica la scelta del secolo. Presidente Crocetta, è una cosa normale, la politica è fatta di scelte.
Non è che io sono un elettore comune, cioè,
ma questo non c'è dubbio.
La mia scelta nel dibattito all'interno del partito.
Ma ce l'anticipi.
La sua scelta sposta dei voti e quindi non voglio alterare l'esito congressuale.
No,
questo
non voglio. Cioè, credo che in questo momento il fatto che io faccia il Presidente della Regione mi dà una responsabilità. Senso di responsabilità in cui capisco che il Partito di Sicilia, rispetto a un mio schieramento possibile per uno dei due, creerebbe delle precipitazioni.
Vabbè, ma però io insisto, lei preferisce Renzi?
Preferisco vivere, ecco.
Preferisco vivere addirittura, preferisce vivere.
Vivere nel senso in pace, ecco. No,
ma il PD in Sicilia è diviso per bande, secondo lei, per bande di affaristi in alcuni casi?
Che cosa è il partito? No.
Il partito? No,
il partito ha delle cose buone, eccetera.
Vabbè, questo adesso lei lo deve dire fino a poi.
Ci sono tutti qualcuno che intende sbagliato questo rapporto, come tutti i partiti, purtroppo. Non criminalizziamo troppo questa politica.
Vabbè, senta, Presidente,
ma ce l'ha lui la testa.
Fosse per lei, la grazia a Berlusconi la darebbe?
Se fosse per me?
La grazia a Berlusconi la darebbe?
La grazia a Berlusconi?
Sì.
No. Intanto perché Berlusconi non la vuole.
Beh, non è detto.
Beh, questo
è rispuntata, la vuole.
È rispuntata fuori,
guardi,
questa
cosa si concluderebbe, perché poi a quanto pare c'è una staffilata di reati lì e cose.
Ma uno, vabbè, ma la
quante
grazia.
Grazie, bisognerebbe dargli a Berlusconi.
Beh, più di una, sì, effettivamente più di una, sì.
Voglio dire, Berlusconi, anche lì, stai esagerando.
Con che
cosa vuole che cambi se Berlusconi sta in Parlamento o non sta in Parlamento?
Beh, lo possono arrestare, Presidente, lo possono arrestare se non sta in Parlamento.
Però non mi faccia parlare di Berlusconi, perché io appartengo a quel genere di cittadini, di politici, che non vogliono parlare di Berlusconi.
Beh, perché lei ha anche un certo feeling con Berlusconi, diciamo la verità. Gli piace l'aria scanzonatura, il fatto che sia un po'...
No, una volta mi piaceva, devo dire. Negli ultimi tempi un po' è esagerato.
Ma con che cosa è esagerato?
Un po' esagerato
con Dudu, con Dudu.
Un po' non si è protetto abbastanza, doveva difendere di più la sua privata.
Questo
sua
non c'è dubbio.
Privata.
Anche lei la sua privacy non è che l'abbia poi.
Io la difendo abbastanza, infatti non, come si chiama, i miei scontri con la stampa sono per difendere la
sua privacy. Dunque non le posso chiedere se ha trovato un fidanzato, perché tanto non mi
risponde. Perché me la farebbe finire come Berlusconi, no?
Scusi un attimo, le chiedo l'ultima cosa, ma lo stipendio alla fine?
La caccia al fidanzato.
Partirebbe là?
La caccia al fidanzato.
Ma lei tanto sono sicuro che non si vuole più fidanzare?
Ma manco per idea, guardi.
Non si vuole fidanzare. Solo cose così di
en passant.
Solo cose veloci.
Ma no.
Perché no? Ma sono tanto... Non c'è impegno, Presidente. In queste cose qui non c'è impegno.
Guardi che Alessandro Manzoni nella Pentecoste diceva proprio questo, di dare la serenità agli anziani, no? Di
cioè?
Di dare la pace dei sensi agli anziani.
Cioè lei ormai ha la pace dei sensi.
La,
è la conquista, la cosa, io la considero una conquista.
Cosa? Cosa?
La pace dei sensi.
La pace, ormai lei è in pace con i sensi.
Se Berlusconi avesse avuto la pace dei sensi, probabilmente non avrebbe avuto i cazzini che ha avuto.
Beh, dunque lei ci sta dicendo che
a una certa età.
A una certa età.
Cioè. Io invece si pensione, questo io voglio.
Scusi, quanti anni ha lei?
In cui si va in pensione.
Quanti anni ha lei, Brunetti?
Io ne ho 62, sono in età quasi pensionabile.
Ma a 62 c'è gente che fa sesso tutti i giorni. Ma c'è gente che fa sesso tutti i giorni.
È Monti che ha alzato un po' l'età, no?
Ma a 62 anni, presidente, a 62 anni
c'è Monti, non ci vai più in pensione mai.
Ho capito, ma a 62 anni la gente, come direbbe qualcuno, fa l'amore tutti i giorni.
Vabbè, ma uno a 62, cioè io ho deciso di anticipare la sua pensione, no?
Vabbè, d'accordo, siamo d'accordo. Scusi un attimo, ma però
libertà.
Assolutamente, lei è libero di fare quello che vuole, guardi.
Non posso avere la libertà di non parlare mai degli affari privati.
E io credo anche, presidente, che la invidio molto, perché la pace dei sensi sarebbe anche per il sottoscritto qualcosa di meraviglioso.
Ma è difficile.
Vero o no, Davide? Che la pace
gente come voi è difficile.
Ma lo so, guardi,
per gente come lui è difficile.
No, Parenzo sta dicendo che persone come me è un po' complicata la pace.
Difficile, molto difficile.
Che bisogna fare? Che bisogna fare? Mi dia qualche consiglio.
Del ghiaccio.
Non lo so, per le zanzare ce ne si applica di voglio dire.
No, ma al di là delle zanzare, mi dia qualche consiglio per raggiungere la pace dei sensi. Presidente.
Notti.
Mi dia qualche consiglio per la pace dei sensi, cosa devo fare?
Non lo so, aspetti di avere la chiedere la sua età, che vuole che dico nel frattempo non se ne dia carico.
Lo so.
Di necessità del tempo e basta.
Vabbè, senta una cosa, ma lo stipendio alla fine lei se l'è dimezzato o no?
Guardi, io se le racconto quanto guadagno veramente.
Quanto guadagna?
Lei alla fine mi dovrebbe fare la colletta. Cioè, perché quanto un presidente come? Della regione nettamente alla fine finisce per guadagnare 5.500 euro, io ho fatto i conti ai grillini, io sì. Voglio dire, penso che il mio usciere, il usciere della regione, dell'ARS, della regione siciliana, guadagni un po' più di me, o quanto me.
Cioè, lei non resta nulla?
Guardi, facci i conti, alcuni soldi sono per il PestaBoss e quelli vanno spesi per il PestaBoss.
Sono 311.000 lordi, sono 311.000 lordi.
Ma guardi, ma non è vero per niente.
Ma come no?
Ci sono i soldi del PestaBoss, ci sono le indennità di missioni che non sono nel nostro caso rendicontate, ma sono praticamente forfettarie. Per cui
ma lei aveva detto che si dimezzava lo stipendio, presidente?
Non so, mi resta 5.500, quanto devo guadagnare? 2.500 euro al mese?
No, lei ha detto che se lo sarebbe dimezzato rispetto
sì,
a quella
tua... Io lo so, però se lei mi vuole ascoltare...
Lui ha detto, io ho verificato, non lo dimezzo più.
Io le posso mandare il mio rendiconto e le dico quello che guadagno.
E dunque
io
lei non si dimezza più...
Io ho la mia indennità
di quanto? Di quanto?
La mia indennità di presidente rimane netta 2.500. Poi io... Questo è il mio privilegio rispetto al resto del Parlamento.
Scusi, Beppe Grillo, il 22 di ottobre...
A fronte di questo io ho un'assicurazione che devo pagare per tutta la vita, perché anche di questo... Lei quanto guadagna, scusi?
Tanti soldi. Ma che c'entro?
Pensa che io ho meno responsabilità delle sue.
Ma mio mica mi paga lo Stato.
Se vogliamo mettere anche su questo piano...
No, ma guardi che per me... No, Presidente...
Grillo, quando faceva l'artista e si faceva pagare... le serate, guadagnava la Rai, lei sì. Pensa che la faceva gratis?
No, ma
il problema è che siete troppo bravi, lei venga, io le faccio i miei conti, se lei ritiene normale con Presidente della Regione alla fine debba restare 5.500 euro, io le faccio i conti per quanto spendo.
Cioè
per
il netto che resta quello.
Quanto spendo, visto che io non utilizzo l'appartamento di rappresentanza come appannaggio, che non ho speso manco un centesimo.
Cioè 5.500 sono
conti
pochi.
Riservati, io le faccio tutti i conti, alla fine io ritengo che 5.500 euro che mi restano siano uno stipendio decente, decoroso. Lo voglio affrontare.
Però scusi
se
un attimo.
Il Parlamento ritiene che ne debba guadagnare niente.
Presidente, io non le sto facendo nessuna critica. Secondo me i presidenti di una regione dovrebbero guadagnare molto di più. Però legga quello che scrive Grillo sul suo blog.
Io quindi chiedo a Grillo quanto guadagnava lui quando andava a fare gli spettacoli nei
comuni.
Ma
quello
sì, però questo vale per tutti gli artisti,
euro, no? Per andare a fare comizi.
Però scusi,
non lo viene a dire, no?
Allora, lui dice che lei guadagna 311.000 euro lordi all'anno.
E io dico che quando è venuto a fare la manifestazione al comune di Gela, per fare un'iniziativa culturale, si è beccato in una serata 50.000 euro.
50.000 euro
da... un po' esagerate per un comizio.
Ma da chi, scusi, 50.000 euro si è beccato?
Dal comune di Genova, dove ero io, sì.
Ma quando è venuto a fare il comizio?
No, il comizio, era una manifestazione artistica.
Uno spettacolo.
Ma quanto tempo fa, scusi?
Ma quanto, mica erano tanti, tanti secoli fa.
Vabbè, non faceva politica, faceva l'artista.
2007, era un attore.
Faceva l'artista.
Non eravamo tanto nel secolo scorso, eh.
Ma ho capito, quella era una prestazione artistica.
Nel scorso, erano del 2007, quando lui non aveva deciso di fare il moralista politico, no?
Appunto, no, ma è venuto a fare una prestazione artistica pagata 50.000 euro.
2007 e cose. Dopodiché io gli assicuro che non guadagno, è stato mal informato, perché io guadagno praticamente i rimborsi delle spese della mia emissione diarie, che vengono solo rimborsi, sì, forfettiari, e ne spendo di più. E lo posso documentare perché ho tutto documentato.
Sì.
Guadagno i soldi per il portaborsa che io spendo di più, perché ogni mese, sì, perché gli do lo stipendio previsto dal contratto e tutte,
sì,
le cose, con
va
i pagamenti.
Sì.
Cioè, siccome dire 311.000 lordi, che è il mio costo, non il mio guadagno, è una cosa, è veramente, quella è al limite della querela e della differenza.
No, lo quereli allora, lo quereli.
Ma che devo querelare a Grillo? Che cosa,
scusi, guardi, guardi, presidente, presidente, noi non siamo,
non vuole che ci concluda. Il problema è che viviamo, dovrebbe, invece bisognerebbe querelare voi, che ripentete criticamente
Ma no, ma come no, adesso querela noi e non Grillo, ma siamo qui
criticamente i discorsi che fa normalmente uno. Invece
no, però, scusi,
sto dicendo, lei magari me lo sta chiedendo,
appunto,
ma lo scrivono senza che hanno verificato.
Ah, voi come giornalisti,
spiegazione nel rendiconto che ho fatto all'ARS la settimana scorsa, e ho presentato esattamente tutti i miei conti.
Però presidente, perché... scusi un attimo, presidente, per fare chiarezza definitiva,
cioè,
lei
abbassa quanto uno costa da quanto guadagna.
Sì, d'accordo, allora
segue, no?
Allora la seguo perfettamente,
perché
abballerò
Obama. Dico, dici guadagna più di Obama, ma Obama mica costa 311.000 euro.
Costa molto di più, dice lei.
300.000 euro. E la sua indennità è una cosa un po' diversa.
Allora, d'accordo. Allora, Grillo scrive che lei a Ballarò il 30 ottobre del 2012 dice: certo che taglierò lo stipendio.
Me lo sono abbassato.
Di quanto?
Me lo sono abbassato. Me lo sono abbassato.
Di quanto, presidente? Di quanto?
Ho diminuito la mia indennità del,
di quanto? Del 50%?
No, del 50% no, perché ripeto, era impossibile tecnicamente, perché io non avevo valutato quanto era il effettivo,
il netto.
Il mio netto effettivo. E quindi,
cioè, altrimenti non, altrimenti non poteva,
una casa. Ho detto,
non poteva campare.
Penso che, ancora ho detto quella sera, me lo ricordo bene, non lo ricordo.
Almeno della metà, ha detto, almeno della metà.
Se questo dovesse essere lo stipendio, se quello, se lo stipendio doveva essere 611.000 euro, allora l'avrei volentieri dimezzato.
Di quanto l'ha diminuito lo stipendio, presidente?
10%, 15%.
Però lo so, io
20%, 30%, che ne so.
Ma è sempre normale che io debba rispondere continuamente di quello?
No, ma lei, infatti, l'ultima domanda.
Normale,
ma è l'ultima domanda che le ha fatto, siccome
normale,
ma siccome Grillo ha
quello che me ne freghi a me dei soldi. Io le sto dicendo che a me, io guadagno nettamente per 5.500. Lei in coscienza ritiene che un presidente della regione che guadagna al netto 5.500 euro al giorno guadagna
al mese,
molto, sì o no?
No. No,
la smetta di continuare in questo.
Ma ho capito, ma l'ha scritto Grillo.
Se lei vuole amplificare i ragionamenti qualunquisti che fa Grillo, lo faccia pure, ma lei sta decide da quale parte.
Presidente,
sta,
presidente, le sto chiedendo una cosa.
Il persecutore. È una,
ma
cosa
che persecutore? Le sto chiedendo una cosa che riguarda il denaro pubblico, cose che lei ha dichiarato a Ballarò.
Ma io l'ho rendicontata in Parlamento.
Benissimo,
se
benissimo.
Mando, mi dai il suo fax, la sua mail, glielo mando. Mica sono qui a lasciarla doppia.
Ho capito, però, presidente, scusi, non è che uno se fa una domanda che è un po'
perché lei pensa nella vostra ignominia, pensate che uno dalla mattina alla sera sta a guardare quanto guadagno, quanto,
ma siamo ignominiosi,
ma no, anzi, no, ma scusi,
sinceramente, guarda,
ma noi siamo al telefono con lei,
almeno io mi stanco di questa discussione.
D'accordo.
La faccia a quelli che si fregano i miliardi e rubano il denaro pubblico. A me non mi dica niente, perché io guadagno, lavoro dalle 8 di mattina alle 2 di notte.
Ma nessuno sta dicendo
il
contrario. No, io a parte che non deve attaccare me, perché io lavoro anch'io dalla mattina alla sera, primo.
Esatto,
secondo, non le sto amplificando nulla, le sto chiedendo a lei, non ho fatto nessuna ironia sullo stipendio, perché non sono sicuro che lei guadagnava 311.000 euro al mese, e non ho detto in sua assenza che lei guadagnava questi soldi, io lo sto chiedendo direttamente a lei, lei mi sta dando delle spiegazioni, e non capisco perché lei attacca me, però.
Le ho detto che mi sono ridotto.
Benissimo, chiaro, ho capito, ma perché deve attaccare...
Se poi dopo le devo fare i conti online, io
ma no, ma dopo mi farà anche i conti online.
No, e non ho intento rispondere alle sue domande, le mando dettagliate. Ma se non è soddisfatto,
no,
si
però
riterrà soddisfatto, se no mi attacca. Se permette,
ma non sto attaccando, presidente. Presidente,
la trovo persino volgare questa discussione.
Ma no, ho capito, ma siccome viene fatta pubblicamente da qualcuno che non è un quisque de popolo, che si chiama Grillo, noi abbiamo riportato.
Era una verifica, guardi, per chiudere la vicenda, era lei aveva fatto una dichiarazione a Ballarò. Noi semplicemente
Grillo insiste su questa cosa
per smentire, per darle la possibilità di rispondere a Grillo.
Benissimo, lei sta dicendo Grillo dice delle cretinate,
ma
non sto andando dietro, glielo sto chiedendo a lei,
le diamo la possibilità di rispondere,
presidente. Ma
mettiamoci una crocetta sopra, anche lì, mettiamoci una crocetta sopra le cose di Grillo.
L'abbraccio,
le cazzate diventano il problema, cioè non è che in questo paese si discute. Io le assicuro che netto mi resta 5.500 euro.
Benissimo,
questa è la mia risposta a Grillo. Se vuole i conti io glieli manterrò dettagliatamente.
E che cos'è? È che è un bel ambiente, ambiente di maiali.
Abbiamo rimesso la vecchia canzone che inaugurava Renato Brunetta, che oggi alla Camera ha colpito ancora.
Cretino.
Come fa David?
Cretino.
Sentiamo sulla cancellieri, sulla cancellieri. Ha esercitato la pietas, dice Brunetta. Chi è? Uparabò.
Cretino.
Questo era vero,
Che paese è questo se un ministro deve ringraziare la buona sorte per non essere capitata sotto il rito ambrosiano? Una persona stava male, che fa un ministro? Deve esercitare la pietas, non ci sono deroghe. E povero paese, quello dove uno deve avere paura di essere semplicemente se stesso e compassionevole.
Poi attacca Repubblica.
No, che c'è da Repubblica?
Sì, Repubblica attacca, perché dice De Benedetti è nemico di Ligresti e dunque va.
Questa pietas non fa distinzioni di persone e non può discriminare nessuno, nemmeno quelli che godono cattiva fama presso i veri padroni del vapore, neanche quando c'è un Ligresti odiatissimo da De Benedetti e dunque dei suoi giornalisti. Abbiamo letto Repubblica e come le sue firme pretendano di dettare la morale alle coscienze. Lei ha fatto bene ad essere umanamente imprudente e buona.
Vabbè, dice Brunetta in sostanza che siccome De Benedetti è nemico di Ligresti, allora l'incesta di Repubblica nasce anche da quella roba.
Beh,
lì
deve tirar fuori sempre De Benedetti.
Nino da Palermo, 800 24 00 24.
Gianni, non si può sentire però questo doppio pesismo della sinistra rivoluzionaria di Crocetta. Cioè, per avere fatto meno, molto meno, Silvio Berlusconi, premetto che io non sono berlusconiano, però è un dato oggettivo, ha fatto molto di meno. Oggi si trova condannato, invece per la signora Cancellieri qualsiasi cosa è permesso, pure telefonare in carcere per...
No, ma io sono d'accordo con lei, guardi, al posto, l'altro giorno l'ha detta giusta, non mi ricordo chi, ha detto al posto di della Cancellieri, Berlusconi l'avrebbero impiccato. Che sta succedendo?
Ma certo, avrebbero mandato un'unità speciale a prenderlo.
Ma che stai facendo?
Respiro.
Cioè, fai rumori così in radio, una cosa pazzesca.
David, mettigli un collare, lo tieni fermo, visto che lui, diciamo, vorrebbe essere trattato come i cani, cioè non abbandonato fuori. Comunque a parte
David, aspetti un attimo, cosa... Nino, aspetti un attimo. David?
Ti dispiacerebbe andare a fare in culo?
Ecco, bellissimo.
Significo Mughini, lo dovresti mettere sempre, perché è bellissimo sentire andare a fare in culo in diretta. Parenzo
David? Sì, prego.
Ti dispiacerebbe andare a fare in culo?
Ecco bene, sì.
Sì, con tutto il rispetto, però i cani vanno tenuti nello spazio apposta, cioè in una stanza.
Vabbè, Nino,
apposta.
Lei ha perfettamente ragione. Al posto della Cancellieri, Berlusconi l'avrebbero scuoiato vivo. Cioè Berlusconi che chiama la famiglia di un indagato, la famiglia in cui i tre quarti sono stati messi a gatto.
Tra l'altro.
tre quarti messi al gabbio, chiama per esprimere solidarietà e successivamente fa anche la telefonata al DAP. Per carità, io lascio tutta la, no, la, sono sicuro che l'ha fatto perché non voleva fare pressioni per la liberazione,
con
io ci
uno
credo
latitante,
però se l'avesse fatto un altro l'avrebbero impiccato.
Ma scusa,
dimmi una cosa, Cruciani, tu se fossi, e non te lo auguro ovviamente né a te né a Parenzo, in stato di detenzione, magari di detenzione, come dire, cautelativa, ora non saresti incazzato che per una persona che ha un nome importante, un ministro della giustizia, telefona al DAP e invece per te devi stare a marcire? Tu lo sai, io sono di Palermo, lo sai come lo chiamano il cacciarucciardone, i detenuti di Palermo quando vengono prelevati? Il canile, il canile. Portano al canile, li portano al canile, così lo dicono. E quando ricevono una condanna superiore ai 10 anni, stanno in una stanza 4 metri per 4 che chiamano il cubicolo. Questa è la realtà delle carceri. Ma se tu fossi un detenuto in stato ancora di detenzione preventiva, ti saresti arrabbiato, dicevo, scusa, io che cosa ho in meno?
Ma infatti bisognerebbe fornire adesso il centralino.
Il doppio pesismo della sinistra giacobina e rivoluzionaria. Perché dobbiamo dire le cose
come
si chiamano.
Guardi che qui non c'entra. Io, a parte che sono d'accordo con lei, primo. Sì. Secondo, non c'entra nulla qui la sinistra giacobina rivoluzionaria. Assolutamente
no, c'entra. No, c'entra. Perché il ragionamento che ha fatto Crocetta è questo. Siccome la signora Cancellieri è una persona brava, quindi è un fatto personale.
Amica sua.
Amica sua. È andata a difenderlo da chi voleva ucciderlo, eccetera eccetera. Questo io è un merito che si difendano comunque i sindaci a prescindere
partitico.
Però siccome Berlusconi non è amico suo, Berlusconi o è un pazzo o è un criminale, e in tutti e due casi va arrestato, va condannato, va buttato fuori dalla politica. Invece la Cancellieri, che è amica sua perché è andata là ad aiutarlo, l'ha salvata. Questo è un atteggiamento giacobino e rivoluzionario. Tagliamo la testa ai nostri avversari, usiamo la mannaia, usiamo la ghigliottina. Questo è il ragionamento che ci sta sotto, e non c'è altro.
Grazie Nino, grazie. Giacomo da Livorno, buonasera.
Buonasera Cruciani e Parenzo.
Dica,
molto
dica,
velocemente sul cancelliere. Secondo me ha fatto una cappellata mega galattica. In un qualunque paese normale, chi ha delle responsabilità, e non vale solo per la politica, anche nella società civile, nelle professioni, in certi punti di responsabilità, sa che questo va a limitare, a impattare anche sulla sfera, può andare a impattare sulla sfera privata, in politica è molto di più questo, quindi non ci sono scuse da questo punto di vista. Doveva dimettersi assolutamente, perché questo dimostra che non siamo un paese normale.
There must be. Buonasera.
Dica.
Io vorrei parlare di puttane.
Ma dai, su, ma possibile che questi ascoltatori vogliono parlare di queste cose qui? Parenzo, dai.
Datti delle risposte però.
Ma io me le sono date
non
le risposte.
Farti solo delle domande.
Mi diverto moltissimo
non
a parlare di queste
solo
cose.
Delle domande.
No, mi do anche delle risposte. Sì, però sai che palla a parlare ogni sera di Brunetto, ogni tanto bisogna parlare di queste cose. No,
capito. Cioè,
ogni sera
però,
di Brunetta, la Cancellieri, queste cose
si
qui.
Si sentono autorizzati a chiamare tutti quei personaggi lì.
Vogliamo sentire prima di un ospite che è collegato, che è un ospite specialissimo
meno
per la Zanzara, e sono molto contento
meno
di averlo.
Meno male.
Ai nostri microfoni.
So già che è una persona di livello, a differenza
di chi?
Di quello che in genere apparecchia lei nella prima parte.
Allora,
genere...
voglio risentire Busi contro la Gelmini.
Ecco.
Berlusconi fuori da coglioni e lei taccia. Vi prego, fatemi
no, poi si arrabbiano con noi.
Busi versus Gelmini.
Non ce la caviamo con la legge uguale per tutti, perché poi vediamo che non è così. Perché non è così?
La legge uguale per tutti, l'articolo 3 è fondamentale. Lei non può dire queste cose. È condannato in sentenza definitiva, se ne vada fuori dai coglioni al più presto possibile. E con lui tutti i suoi coricoli. Via, 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 via. Solo così l'Italia ha qualche speranza di rinascere, non con questi discorsi contro la Costituzione.
Calma.
Lei non può andare contro la Costituzione, non glielo permetto. Caccia.
La parola più bella che ha usato è corifei, i corifei che sarebbero praticamente gli accoliti, no?
Sì,
sarebbero
bravo.
Sarebbero i servi nella
usiamo
sua...
delle belle
allora,
il bello della
poi
parola.
Poi quante volte ha detto via, sì. Tagliare, via, che è un po' capra di sgarbi. Abbiamo con noi Filippo Lamantia, chef all'hotel Jumeirah di Roma. Buonasera.
Buonasera ragazzi, buonasera.
Come stai?
Conosco molto bene, molto bene.
Come stai? Come stai?
La domenica vado.
Benissimo, sono in preparazione preapertura al ristorante nuovo che avverrà a dicembre.
A dicembre? Ma hai lasciato il Majestic allora?
L'ho lasciato il 31 luglio e niente, avventura nuova.
Detto anche lo chef dei potenti, tutti a mangiare.
No, quella
dalla
è una minchiata, permettetelo.
Detta con...
è quello che la gente ogni tanto si riempie la bocca di questi aggettivi.
Ma infatti
ho
detto...
per tutti. Per
vabbè,
tutti.
quello per forza. Però è vero Filippo, che come dire, la tua cucina è frequentata spesso da persone che vanno da politici, manager, gente di televisione, queste cose qua.
Beh, questo
bisogna... Viviamo a Roma, tutti vivono a Roma e la sera a turno devono venire un pochettino tutti.
Dimmi la verità, dimmi la verità, alcuni ti fanno veramente schifo, però dici appena li guardi, però
no,
devi fare...
giuro sul mio onore, non mi fa schifo nessuno,
basta che
giuro.
Basta che paghino.
Sto in cucina e non vedo chi c'è in sala al ristorante, capito? A me arrivano solamente le comande, basta.
Senti Filippo, allora ti voglio chiedere una cosa su un caso che è scoppiato in queste ore, che il caso Pomì, il caso Pomì, che dice noi produciamo, fa questa pubblicità enorme, noi produciamo i pomodori che vengono coltivati in pianura padana, e vuole dire in sostanza che cosa? Che la roba che viene dal sud, in particolare dalla Campania, fa schifo.
È un po' questo.
Dai, su questo vuole dire.
Dunque, io il mio modesto parere è questo, che è solamente uno spot pubblicitario che ha avuto
dubbio.
L'effetto sperato o dai creativi o dall'azienda. Tra l'altro conosco tanti padani che ho interpellato oggi quando sapevo di dover affrontare questo argomento che non la pensano assolutamente così. Il messaggio che voglio dare io da cuoco è che l'Italia è una e che ogni regione conserva tradizioni e prodotti
però
unici.
Filippo, scusa un attimo, ti fa un po' schifo questa pubblicità o no? La considero una pubblicità?
Ti imbarazza?
Assolutamente, mi fa pena, non è schifo, che schifo già è tanto. È un messaggio talmente sbagliato per le generazioni nuove, per i ragazzi, per l'unità d'Italia, che da cuoco mi vergogno che venga sponsorizzato un prodotto di una zona ben delimitata, quando sappiamo tutti che, con tutto il rispetto parlando per i pomodori padani, il sud Italia è leader nel mondo della produzione del pomodoro.
Per cui bisogna
quindi
fidarsi.
Non è che devo dire che la Sicilia è al top, la Campania con tutti i casini che c'ha è al top, capito?
Sì. Quindi una campagna denigratoria.
Scontato, però è ridicolo fare uno spot pubblicitario di questo tipo.
Ma sono anche un po' razzista secondo te questa pubblicità?
Ma non credo che sia razzista, assolutamente no, è solamente uno spot pubblicitario. Tutto qua.
Senti una cosa, ma tu li comprerai ancora i prodotti Pomì oppure ti ha fatto
ma
incazzare?
Io onestamente, con tutto il rispetto parlando per questa azienda, io non li ho comprati perché al ristorante mi faccio la conserva io del pomodoro.
Beh, cuoco e chef,
per forza. Se devo comprare qualcosa in latta o in bottiglia, giuro che la compro da un'azienda che c'è giù in Sicilia, in provincia di Ragusa.
Per cui...
però o non me la sento di demonizzare un'azienda di questo tipo, quello è scontato, capito?
Vabbè, però mai detto che è una pubblicità, mai detto che è una pubblicità indegna, questo te lo senti di dire?
Diciamo che l'hanno fatto uscire in un periodo in cui purtroppo si parla male della Campania. Quindi diciamo
c'è un po' sciacalli.
L'azienda sono stati, diciamo, bravi, tutto qua.
Ma anche un po' sciacalli. Anche un po' sciacalli.
Assolutamente sì, guarda, perché i campani si meritano rispetto e si meritano praticamente considerazione per tutti i casini che hanno, tutto qua.
Senti,
perché
ma
non tutti sono come quelli che descrivono, capito? Assolutamente.
No, ma c'è, però è chiaro che questi qua che cosa ha fatto? Hanno preso spunto dalla storia dei rifiuti tossici interrati lì e hanno detto: guardate che i prodotti nostri noi li facciamo in pianura padana, non è che vengono da lì in Campania dove sono zozzi. Diciamo, io un po' riduco.
C'era bisogno che sottolineavano questa situazione, potevano dire: i nostri pomodori sono buoni, stop. Non devono assolutamente dire, non bisogna accusare gli altri. Qui noi viviamo in uno stato dove tutti accusano tutti.
Però è vero che esiste, è vero Filippo, che esiste anche la pubblicità
comparativa.
Cioè la pubblicità, cioè sono stati, tu lo ammetti, sono stati anche bravi a far uscire questa roba perché se ne parla, eccetera.
Ma te lo dico, è uno spot pubblicitario veramente che ha avuto l'effetto sperato.
Certo,
tutto
certo,
qui. Noi ne
certo.
stiamo parlando, oggi hanno parlato i giornali, ne parleranno certo, i telegiornali, certo. quindi già per loro è fatta, capito? Nel bene e nel male.
Senti,
perché
Filippo, una cosa.
I detrattori sì. e gli ammiratori.
Ma tu, un leghista che spara ogni giorno contro il sud, ti faccio un nome, che ne so, Borghezio, no?
Nel tuo ristorante.
Nel tuo ristorante, gli daresti da mangiare
senti,
o no?
Allora, ti dico una cosa.
Dimmi.
Ok. Uno dei clienti che mi segue da 11 anni,
sì.
e lo dico,
sì.
si chiama Bobbo Maroni. È una persona che io reputo straordinaria a tavola, sì. è un gran gourmet, mi ha seguito in tutti i ristoranti, io sono sì. siciliano, lui sì. è padano, ma non si è mai permesso assolutamente di sparare a zero contro quelli del sud.
No, lui
Borghezio,
no.
non lo prendo in considerazione perché non mi interessa, capito?
Vabbè, ma se venisse, se un giorno si presenta davanti a un tuo ristorante, che fai?
Ti faccio assaggiare la caponata di melanzane, così
che meraviglia.
Praticamente la tradizione qual è quella vera della famiglia e di un piatto immortale che è appunto la caponata di melanzane.
E il pane cameuzza ancora.
Senti,
più
ma
buono.
Tu lo sai
il
che
il pane cameuzza, bravo,
il pane
certo.
A me lo dici che a me lo dici che sono stato abitato 5 anni a Siracusa, dai su. Pane con la meusa, pane con la meusa e di Palermo,
Palermo certo.
Ma quello è un totem, cioè il panino con la mizza, ragazzi, non c'è morto mai nessuno, noi ce lo mangiavamo anche alle 5
Vabbè,
alle 6 della mattina.
Ma è una pesantezza,
beh, mangiare alle 5 della mattina,
ma
quello
so,
è tosto.
Ma non c'è morto mai nessuno, stiamo tutti bene, i miei coetanei stiamo tutti bene,
speriamo,
ce lo siamo mangiati sempre.
Senti una cosa, ma tu lo sai, Parenzo, che Filippo Lamantia è stato 8 mesi in carcere?
Come, ingiustamente?
7 mesi
ingiustamente in carcere, altrimenti forse ancora starebbe dentro, però insomma cucinava pure per i detenuti eccetera eccetera,
ma forse lì ha imparato a cucinare.
Ti voglio dire una cosa, ma tu sei stato in carcere, ma non la trovi, noi stiamo criticando io e David da ormai giorni questa storia della Cancellieri, non la trovi un po' assurda il fatto che comunque ci sia stato questo rapporto così stretto, e c'è questo rapporto così stretto, una telefonata?
Guarda, io ti dico una cosa da cuochino semplice, cuciniere, che sì. osserva, guarda e ascolta ogni tanto. Io non credo mai al 100% a quello di cui si parla nei giornali o nelle televisioni o nel web. È ovvio che dietro a ogni cosa c'è sempre un fine ben distinto.
E dunque?
Il fatto che il ministro abbia potuto parlare o, non credo, raccomandare una persona che è detenuta, probabilmente ne ha parlato forse in una maniera poverina, questa la conosco, sta male, magari riesco a fare qualche cosa. Diciamo che è ingiusto nei rispetti dei detenuti anonimi se avviene una cosa di questo tipo a prescindere dal ministro o dalla persona imputata, capito?
No, d'accordo.
Perché io ho conosciuto tanta gente dimenticata dentro le celle, di colore, di etnia praticamente differenti.
Magari anche gente che stava male, magari anche gente che stava male.
No, ma ne ho conosciute tanto e purtroppo praticamente è così, non è
per cui ti senti tu che sei stato in galera per...
Ma ti succede ogni giorno pure nel quotidiano negli ospedali. Se io conosco qualcuno, una visita a mia mamma che gliela faccio fare praticamente subito. Se non conosco a nessuno, mia mamma aspetta 8 mesi per fare una visita.
Dunque tu come ex detenuto per 7 mesi,
ingiustamente.
Ingiustamente, che hai conosciuto un sacco di gente che in carcere sta male, la senti come una cosa
in generale sì, ma non è la prima volta che sento una cosa di questo tipo, perché quando sento che sono rilasciate persone dopo 20 anni di carcere innocenti, capito? Lì veramente a me mi viene il magone, te lo giuro, perché non riesco a immaginare stare chiuso 20 anni da innocente, capito?
Senti, un tuo collega, diciamo così, che si chiama Bastianic, no? Tempo fa aveva detto che avrebbe
cacciato... Non è cuoco Bastianic.
Che
comunque,
cos'è? Proprietario? Che cos'è?
È un grandissimo imprenditore, molto ricco. La mamma è una grande cuoca. Attenzione.
Vabbè, anche tu sei un imprenditore, sei cuoco ma anche imprenditore.
Guarda che il cuoco oggi deve far quadrare i conti, gioia mia.
Lo so. Lo so, ma
quadrano, si chiude.
Ma mica lo dicevo in senso negativo.
Devi fare la spesa bene, devi sapere quanti grammi pesano i piatti, cioè c'è un mondo
parallelo dietro.
Senti, ma aveva detto che nel suo ristorante avrebbe cacciato Berlusconi, non l'avrebbe fatto entrare.
Vabbè, questi sono spot pure per me, guarda, te lo giuro, pubblicitari.
Sono,
ma non c'è bisogno di dirle queste cose, cioè qual è il motivo, capito?
Ne,
cioè,
perché ne so, gli sta sul cazzo, gli sta sulle balle Berlusconi, che te devo fare?
Ma che ne so, ma se ti sta su, che sulle balle, tienitelo per te, ma che non lo dire, non lo puoi sapere, capito?
E poi comunque non è che se ti sta, e poi non è che se ti sta sulle balle qualcuno non lo fa entrare,
poi
nel tuo ristorante.
Avercelo come cliente, no?
È un locale pubblico, chi decide di fare il ristoratore o il cuoco, certo, deve rendersi conto che ha a che fare con un locale pubblico,
sì,
non puoi,
certo,
mettere veti, non puoi dire quello non entra, quello entra, quello, certo, è antipatico, quello è simpatico.
Senti,
capito?
Facciamo una cosa un po' stupidina, che cibo abbineresti, che ne so, a Renzi?
Che Renzi è uno che sa mangiare, tra l'altro, e gli darei il panino con la milza. Dici perché? Perché a Firenze c'è il Lampredotto, e ti faccio assaggiare la milza palermitana, capito?
La milza palermitana. A Berlusconi che cibo abbineresti invece? Che piatto?
Guarda che il Berlusconi è molto dai, è molto dietetico, assolutamente. A lui gli piace la cassata, ecco. Tutto il resto praticamente temporeggia, si prende il pesce fatto al vapore con le verdurine. Però
forse anche... forse anche le pennette alla puttanesca, probabilmente.
Ma dice che la cassata, dice...
io non li faccio assolutamente.
Ma dice che il pesce non gli piace. Ma tu questa storia l'hai letta, quella là dei fagiolini degli 80 euro a Berlusconi? È una cosa pazzesca.
Ti giuro, ero all'estero e non ho letto, ho udito qualche cosa, ma onestamente che non ho capito bene.
No, che qualcuno faceva la cresta, praticamente qualcuno
la Pascale ha denunciato che ad Arcore, quando facevano la spesa, facevano la cresta sui fagiolini che arrivavano a costare 80 euro.
Un chilo 80 euro. Al chilo, i fagiolini.
E non se ne è accorto nessuno?
Prima che arrivasse lei, praticamente no. Va bene, Filippo, dobbiamo chiudere. Ti chiedo una cosa, ma sì, tu lo voteresti uno come Renzi? Adesso dici un po' di tue preferenze.
Come?
Uno come Renzi lo voteresti? Chi è che voti tu? Chi è che ti piacerebbe votare?
Ma guarda, io più sto in mezzo alla politica, più nutro la politica ormai da 11 anni, più praticamente non voterei per nessuno.
Vabbè, ma così è comodo, dai, su.
Però mi piace Renzi, sono
ti piace,
sincero.
Ti
lo
piace
conosco,
Renzi?
L'ho conosciuto, che mi ha premiato anni fa, e onestamente...
Lo voteresti.
È
dai.
Un comunicatore, bisogna comunicare bene quello che si fa, assolutamente.
Va bene, grazie, a presto.
Politica è qualcosa.
Buona serata, ciao.
Ciao.
Ciao ragazzi, grazie mille, un bacio. Ciao.
Michele, provincia di Bari.
Ciao Cruciani, ciao Parenzo. Niente, Cruciani, volevo collegarmi a un argomento che è trattato...
Non ho capito, Michele, dimmi.
Volevo collegarmi a un argomento che è trattato un po' di tempo fa in autostrada.
Sì, in autostrada, questi presunti gay che si avvicinano ai camionisti, eccetera. Che è successo?
Ancora, già inizia, Parenzo. Mi è successo una cosa qualche giorno fa, io non ci credevo perché pensavo stesse dormendo. Allora. Praticamente si è affiancata un'auto. Con l'abitacolo aveva le luci accese, c'era uno con dal basso ventre in giù, era praticamente nudo.
Nudo,
e aveva l'arnese in mano.
Che c'aveva in mano? Che aveva in mano?
Aveva il coso in mano, no?
Ma dai.
Cioè uno era nudo, cioè in macchina, uno guida, nudo senza mutande.
Esatto,
col pisello in mano, in sostanza.
Ma dai, ma chi può interessare una roba così? Ma è incredibile. Dai,
non ho capito.
La cosa.
Ma perché insisti?
Sono rimasto scioccato.
Ma cosa faceva? Non ho capito. Cosa faceva?
Cosa faceva? Niente. Sulla coscia destra aveva la 50 euro.
Sulla coscia destra aveva la 50 euro.
Ma che interesse ha questa cosa?
50 euro.
Che mi è successo? Non ci credevo neanche io. Guarda, pensavo.
Ma quando? Quando è successo?
È successo la settimana scorsa,
Vabbè, insomma, voleva 50 euro. Tu gli hai detto di no, non ti sei affiancato. Arrivederci.
No, perché poi mi ha sorpassato e mi ha fatto segnare con i freni. Cioè, tutto questo, vedete che è uno schifo. E che nessuno fa nulla per questo.
Ma nessuno fa nulla, non ho capito.
Ma chiami la cancellieri.
Chiami la cancellieri, protesti con la cancellieri.
Ah, magari si è arrivato un po'. Vabbè, ma non è pane per i suoi denti.
Eh?
non sarebbe pare per i suoi denti.
Ma smetta di fare il cafone, la smetta. Dobbiamo chiudere, ci sentiamo domani 18:30 puntuali qui la Zanzara, ciao.
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8,
ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere.
Detto anche lo chef dei potenti, tutti a mangiare
dalla mattina. Una minchiata.
Radio 24. La passione si sente.
Tazza di merda. Fatti piccio in testa.